Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Ci vuole dare il benvenuto.
Nella confusione di arrivati, eccetera, ho detto una buona occasione quando parlavo di dirvi benvenuti proprio con tutto il cuore.
Grazie.
Padre Massimo mi dice che qua è casa tua, qua è tu. Ho detto no, finalmente siete a casa della Madonna, perché anche noi dopo 35 anni abbiamo questa casa che è davvero la casa della Madonna. E mi commuovo ogni volta quando penso che l'abbiamo realizzato, si è realizzata, è qua e possiamo, grazie a Dio, servirla e amarla sempre di più. E anche colgo l'occasione anche a ringraziare Padre Massimo e per la sua presenza qua in zona, perché sacerdote è un dono, senza sacerdote non abbiamo Gesù. E questo la Madonna ci continua a ripete e ci dice di amare, pregare per i nostri sacerdoti. Così vi dico con tutto il cuore, ben arrivati, e penso che sarà un pellegrinaggio indimenticabile, perché noi cercheremo di strappare più grazie alla Madonna. E per questo io credo profondamente che siamo nel momento giusto. Voi, l'unica cosa che vi chiedo, aprite il vostro cuore, poi il resto farà la Madonna e buon Dio.
Riconosciamoci peccatori davanti al Signore e umilmente confessiamo i nostri peccati.
Sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese dal timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Nella prima lettura del profeta Amos abbiamo ascoltato come la parola di Dio si realizza ed è anche implacabile nel realizzarsi. Il profeta Amos risponde alla Masia, che è, diciamo così, un consigliere del re, un cattivo profeta quindi, e gli dice di non profetizzare più. Ma Amos dice alla Masia: io non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ebbene, che dice Amos con queste parole? Cosa vuole dire? Vuole ricordare che lui sta facendo quello che gli è stato comandato di fare e non lo fa per sua iniziativa, per cui quelli che gli dicono di non farlo sono evidentemente in errore, sono in cattiva fede. Perciò Amos fa capire perfettamente che lui non smetterà di predicare, perché sta ascoltando la parola di Dio, perché è Dio che lo chiama, e quindi non smette a predicare, e non gli può fare caso nel freddo che le persone gli dicono: tu non predicare più perché il paese non ti ama, perché il paese non ti vuole, crei scompiglio nel paese. Il compito del profeta va oltre le emozioni, oltre i sentimenti, benché siano importanti i sentimenti. Il profeta deve rispondere a qualcosa che ha sentito forte nella propria vita. Siamo tutti profeti nel battesimo, non tutti lo viviamo bene questa profezia, questo è una caratteristica importante del nostro essere figli di Dio, essere profeti. Il profeta risponde a qualcosa che è più forte di lui, qualcosa che è più forte, qualcosa che viene prima, e deve farlo, capite? E quindi non si può dire: non l'ho fatto perché ho avuto tenerezza di lui. Anche se è tanto bello parlare così, perché sembra che i più belli, i più civili, i più santi siano quelli che non dicono niente di male. Quante volte diciamo: non l'ho fatto perché non volevo fare del male a questo bambino, non l'ho fatto perché non volevo, non l'ho fatto per questo. Qualche volta non lo facciamo per vigliaccheria. Cioè, un conto è non fare il male volontariamente, un conto è non fare quello che Dio ti ha chiesto di fare. E Amos può parlare così perché sta facendo quello che Dio gli ha chiesto di fare. Così a lui veggente a Fatima, così anche a Lourdes, così anche... Perché? Perché Dio gli ha chiesto questo. Poi, Dio non ha dato la garanzia che tutti ascolteranno, non ha dato la garanzia che sarà semplicissimo, non ha dato questa garanzia. E quindi non ce l'abbiamo nemmeno noi. Però noi non possiamo fare a meno di ascoltare quello che Dio ci dice e di predicare per questo. E poi Amos va ancora oltre, perché ci fa capire appunto come la parola di Dio, nel suo realizzarsi, è implacabile. Cioè, sembra che si arresta, ma non si arresta mai. Infatti il profeta Amos, nel momento in cui dovrebbe ritirarsi per paura, invece continua la profezia e dice a colui che gli voleva mettere paura: tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, tu morirai in terra impuro e Israele sarà deportato e in esilio lontano dalla sua terra. Questa è la parola di Dio. Dove sta la speranza? L'avete vista? Dov'è la speranza? Questa profezia porta speranza? Sì. Cosa ci dice? Che Dio porta a termine i suoi piani. E qualche volta i piani di Dio passano per delle latitudini che sono un po' scomode, un po' pericolose, nel senso che a volte i piani di Dio prevedono anche delle situazioni che noi chiamiamo tragiche, che non possiamo evitarle. Sempre almeno, non si possono evitare sempre. Però questa non è una disgrazia, perché la parola di Dio appunto va fino in fondo. Più o meno noi questo lo già abbiamo visto tante volte, quando per esempio Gesù fa la profezia della sua passione e morte e resurrezione, e i discepoli gli dicono sempre: no, a te non ti capiterà mai questo qui. Invece falso. Chi è profeta? Colui che dice: no, a te non ti capiterà mai niente di male. Se qualcuno dicesse alla vostra vita: a te, ai tuoi figli non ti capiterà mai niente di male perché tu preghi sempre e che sei buono. Falso! È un falso profeta. capiterà niente di male perché tu preghi tanto, capite? Il male è un'altra cosa. Ma se io chiamo male il fatto che si realizza la parola di Dio nella mia vita, io devo imparare a vedere realizzata la parola di Dio nella mia vita. E quando si realizza, può comportare anche delle situazioni che mi fanno male. A me, agli altri, agli amici. Capite? Questo è un passaggio importante nella vita di fede. Perché è un'illusione, è ingenuità pensare che io mi sono convertito e siccome dico 3 rosari al giorno non mi capita niente di male. È ingenuità, è capitata alla Madonna che ha visto morire il figlio. I piani di Dio si realizzano e realizzandosi ci coinvolgono in maniera diversa. Ci coinvolgono però, capite? E allora questa cosa qui mettiamocela bene in testa. Io non sono venuto qui per chiedere alla Madonna di non avere mai nessun problema, perché è possibile, però posso chiedere di fare la volontà di Dio, di ascoltare questa parola, la profezia che c'è dentro di me. Questa profezia che Dio mi ha dato, no? E che c'è dentro di voi, in tutti quanti, e di portarla a termine, di non aver paura. Qualche volta la parola potrebbe anche dirti che ti aspettano catene e tribolazioni in futuro. E non è la fine del mondo, non è la fine del mondo. Speriamo di vivere quelle catene e tribolazioni con l'amore di Dio, con l'amore della Madonna. Non è la fine del mondo, i disegni di Dio sono implacabili, vanno avanti sempre. Se si fermano, non si fermano, vanno avanti sempre. Allora la santità dove sta? La santità sta nel sintonizzarsi con i segni di Dio e non nel fare il furbo a cercare le vie dolci, le vie un po' romantiche della santità che non si realizzano mai in realtà. Perché quelle spiritualità finiscono male, finiscono spesso nella delusione. Partiamo in quarta e poi dopo un po' di anni ci fermiamo e diciamo che Dio non ti ascolta più. Perché? Perché hai sintonizzato la tua fede non sulla parola profetica, ma l'hai sintonizzata sulle emozioni. Sapete cosa sono le emozioni? Sì, le emozioni nascono da te e muoiono dentro di te. E sono una cosa santa, servono per vivere, ma non possono guidare la tua vita le emozioni. Le emozioni sono manovali, fanno quello che tu gli fai fare. Ma non hanno la profezia le emozioni. Invece la profezia ce l'ha la parola di Dio e la parola di Dio ti guida e tu devi ascoltare, per questo devi fare discernimento, per questo bisogna imparare a fare discernimento, perché noi dobbiamo capire quello che Dio vuole da noi e non dobbiamo illuderci che Dio vuole sempre il bene, che Dio vuole che tutta la vita sia proprio carina, che la mia famiglia sia quella del mulino bianco, che la mia famiglia sia sempre perfetta. Guardate che a volte è paradossale, ma a volte le famiglie che noi pensiamo anche le più sante, a cui non dovrebbe capitare niente, proprio quelle famiglie invece in famiglia hanno delle divisioni, hanno delle malattie, hanno dei problemi grandissimi. Come mai? Non corrisponde, capite, con quel disegno di santità che ci eravamo fatti noi. Quindi state attenti a quelli che vi dicono: se fate questo non avrete mai problemi, se fate queste preghiere non avete mai problemi. State attenti a quelle persone lì, perché non sono profeti. La profezia è un'altra cosa. La profezia è il coraggio appunto di mettersi al servizio della parola di Dio e sulla propria vita pagare anche la parola di Dio e sentire che Dio in quel momento mi fa passare lì. Io volevo passare di là, ma Dio mi fa passare lì. Se vi guardate indietro, la vostra vita è costellata di queste cose. È costellata di queste prove, ma è una meraviglia vedersi qui dopo un cammino così, anche è una meraviglia stare qui, perché il Signore ci vuole liberi e ci vuole liberare veramente, no? Allora il Vangelo parla di un altro miracolo oggi, la guarigione di un paralitico che è steso sul letto e Gesù rimane molto commosso dalla fede delle folle che l'hanno portato il paralitico. Rimane molto commosso, vedendo la loro fede, Gesù, vedendo la fede di quelli che hanno portato il paralitico. Potrebbe anche questo essere una finestra, potremmo intendere il nostro pellegrinaggio anche così, no? ognuno ha portato l'altro. Ci sono tante persone anche che vivono dimensioni spirituali di paralisi, non vanno avanti e indietro, no? E ognuno ha portato queste persone, ognuno porta l'altro, come abbiamo detto due sere fa. Ognuno, anzi, ognuno porta dentro di sé la piccola paralisi o grande dell'altro, un pezzettino porta dell'altro, perché siamo in comunione, portiamo i pesi gli uni degli altri, dice San Paolo. E Gesù è commosso nel vedere che portiamo i pesi gli uni degli altri, che portiamo i lettucci, ci aiutiamo a portare il lettuccio del paralitico. Siamo noi, ma siamo anche quelli che portano i lettucci. Non siamo solo noi il paralitico, ma siamo anche quelli che aiutano il paralitico. E questo commuove il Signore, perché è un popolo di fede. Allora qui, pensate quante storie si intrecciano in questi tre giorni che saremo qui a Međugorje. Quante storie si intrecceranno? Tante. E probabilmente non ci conosceremo tutti quanti, però tutti quanti possiamo desiderare di portare il lettuccio dell'altro. Portare in voi lettuccio, sentirci anche noi, quella paralisi ci appartiene, anche noi abbiamo il peccato, perché la paralisi è una conseguenza del peccato, è una conseguenza del peccato, cioè il peccato ha portato disordine nella vita, ha portato male, ha portato morte. Quindi Gesù, che non ha una lettura emotiva delle cose, guardando una persona che sta male, Gesù non... avessimo lo sguardo di Gesù, avessimo lo sguardo di Gesù. Quando Gesù vede una persona, vede una persona malata, pensa subito al peccato. Se una volta per sbaglio, io ho fatto un'omelia, non ho detto che, ho detto semplicemente che il peccato può avere delle influenze anche nel fisico. Una persona che ascoltava ha riportato al vescovo di quella diocesi che io ho detto che i tumori sono conseguenze del peccato, e quindi anche i bambini piccoli stanno male con i tumori perché c'è il peccato. Per dire, no, come si può capovolgere subito queste cose qui? Ma è chiaro che non è così, ma è chiaro anche che c'è una conseguenza, provate a negarla. Che il peccato non fa male al fisico? Il peccato non ha nessuna influenza su quella paralisi? E le nostre paralisi sono dovute semplicemente a un cambiamento genetico, oppure che cos'è? È per la crisi economica, oppure c'è qualcosa che non funziona dentro di noi? E quando Gesù guarda una persona, lui la vede come un capolavoro del Padre, che però ha uno sfregio. Ha uno sfregio, quindi va direttamente, dove va? Va direttamente alla causa di quello sfregio, che è il male. Che è il male? Capite come è diverso il nostro approccio? Deve essere diverso, perché noi non siamo Gesù, però se tuo figlio sta male, tu prima vai ai medici, ed è giusto che fai così. Qualche volta ti ricordi che puoi andare anche da Gesù. Che ha mio figlio? Allora il sacerdote ti dirà, ma hai fatto vedere lo specialista? Però vieni qua, intanto lo benedico. No, non ci siamo in questa mentalità, capite? Non ci siamo, perché siamo lontani da questo sguardo di Gesù. E infatti quelli che stavano vicino a Gesù sono rimasti stupiti, un po' meravigliati. Perché ha detto a questo paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, ti sono perdonati i peccati. Coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. Perché ha detto subito ti sono perdonati i peccati? Perché ha visto nel cuore, e evidentemente ha voluto togliere la causa, che è la radice di ogni male, è la radice di ogni male. Ma siccome non credevano, allora dice, allora facciamo le cose in un'altra maniera. Che cosa infatti è più facile dire, ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Che cos'è più facile dire? Ti sono perdonati i tuoi peccati, o dire alzati e cammina? Non lo sapete. Cos'è più facile? È una va bene, vedete? Vedete che non è abbiamo confusione. Cos'è più facile? Dire alzati e cammina o ti sono perdonati i tuoi peccati? Dipende da che parte state. Perché chi sta dalla parte di Gesù? Ma se voi guardate le cose dalla parte degli altri? Allora, siccome siete duri di testa, io dico a questa persona qui, che vi piace tanto queste cose qui, alzati e cammina.
Alzati e cammina perché già ti sono stati perdonati i tuoi peccati.
Alzati e cammina.
Alzati e cammina è una conseguenza.
Sì. Alzati e cammina. Gesù ha detto alzati e cammina perché siamo duri di testa. Perché siamo duri di testa perché cerchiamo sempre le cose. E poi non ci convertiamo. Cerchiamo le cose fantastiche. Le cose visibili, vogliamo vedere, toccare subito. Siamo fatti così. Ma Gesù ci aveva dato un'opportunità più grande. Ti sono perdonati i tuoi peccati. Ci basta, ti sono perdonati i tuoi peccati. Veramente ci basta? Ci basta? Guardate che questa è la chiave di tutto. Se ci basta, ti sono perdonati i tuoi peccati, allora possiamo andare avanti. Se non ci basta questo, il Signore ci viene incontro e ci può aiutare anche così. Però la paralisi più grande è non avere fede, essere ciechi e non vedere, e non vedere, non vedere. E allora se Gesù venisse in mezzo a noi oggi, noi non lo vedremo lo stesso, non crederemo a Lui lo stesso, non crederemo. Se la Madonna venisse in mezzo a noi, noi non crediamo lo stesso, noi non crediamo lo stesso. Sapete, c'è una riserva di incredulità dentro di noi, fortissima. Non crediamo lo stesso, per questo il Signore ha voluto invece subito donarci la via grande, ti sono perdonati i tuoi peccati, che è il potere più grande, che ha solo Dio, ce l'ha solo Dio e ce l'ha la Chiesa, ce l'ha solo Dio e la Chiesa. Perdonare i peccati è una grazia immensa. Allora chiediamo al Signore che in questi giorni possiamo capire che significa ti sono perdonati i tuoi peccati. Possiamo capirlo. E non fa niente, sono contento che c'è un po' di confusione. Perché non è che siamo qui a fare i più bravi. C'è anche uno spirito di confusione dentro di noi. Tante volte no. E all'inizio del pellegrinaggio è bene che venga fuori lo spirito di confusione. Se qualcuno dice io vengo qui solamente per una guarigione fisica, c'è anche un po' di spirito di confusione, capite? Perché il Signore ci vuole dare molto di più. Allora ringraziamo il Signore e procediamo con la messa.
Ringraziamo il Signore per questo prima Eucaristia a Medjugorje, quest'anno. Ringraziamo te Maria per la dolcezza, per l'amore grande che hai per ciascuno di noi. Vogliamo dirti Maria che ci arrendiamo davanti al tuo figlio. Non vogliamo scalare montagne da soli, ma vogliamo farlo con te. Vogliamo abbandonare ciò che ci preoccupa in questo momento, perché in questo momento tuo figlio è dentro di noi e sta operando. Ti ringraziamo Maria per questo dono che ci hai fatto. Mentre cammineremo, mentre saliremo le montagne e mentre staremo insieme, Maria, agisci delicatamente per mezzo di tuo figlio. Agisci come sai fare tu, con una madre, con dove viene un'inflessione, la cura. Quando vede che il figlio cambia strada, lo porta sulla strada giusta. Quando vede che il figlio è un po' superbo, lo corregge. Tu sai tutto, Maria, perché siamo qui. E da questo momento veniamo proprio, quando abbiamo un motivo per lamentarci, di qualsiasi tipo, un motivo per lamentarci può essere anche che chi dorme come russa, oppure magari c'è una certa, un odore sgradevole, non sto scherzando. Ebbene Maria, io non tiro fuori questo, te lo prometto oggi. Non mi lamento, lascio fare a te, perché tu sai tutto di me. Voglio imparare da te, Maria, avere sempre gli occhi puntati sul cielo. Voglio imparare da Gesù. Su tutti voi scenda questa benedizione di Maria e di Gesù. E a te Maria chiedo anche la liberazione di tutti i fratelli e le sorelle che sono qui presenti, da qualsiasi male, fisico e spirituale. Tu Maria ci hai messo a disposizione parecchi angeli attorno a noi che tengono legato il nemico e non gli permettono di creare scompiglio. Ma noi come bambini audaci ti chiediamo anche, Maria, di liberare queste persone con l'amore, con la forza dell'amore.
O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.